Un saluto a tutti, bentornati da Massimo di Elisir Podcast con la rubrica Signor Presidente. Siamo arrivati al 1963 in periodo elettorale. Il Presidente della Repubblica era Antonio Segni e il Presidente del Consiglio Amintore Fanfani, che è arrivato alla fine del suo mandato. Vediamo come sono andate le elezioni del 1963 e chi si è rafforzato. Intanto l'affluenza, prima di tutto, si sono tenute fra il 28 e il 29 aprile del 63. E l'affluenza è calata leggermente di un punto percentuale, quasi al 92,99%. Iniziamo già a essere meno partecipi, ma era sempre comunque una cifra altissima. Più di 9 persone su 10 andavano a votare di quelli che avevano permesso. E la Democrazia Cristiana ha perso il 4,07%, ovvero ha preso il 38,28% dei voti con 11.773.182 voti. Il Partito Comunista Italiano, a grande sorpresa, ha guadagnato il 2,58% con il 25,26% dei voti, con 7.767.601 voti. Ed è pazzesco, veramente incredibile come cosa. Questo recupero, vediamo appunto come seggi, ci ha guadagnato 26 seggi in più della volta scorsa. Perfino il Partito Socialista ha guadagnato dei seggi, ma ha perso lo 0,39%. Comunque gli è andato bene di lusso lo stesso, perché ci ha guadagnato dei seggi. E ha preso il 13,84% dei voti, con 4.255.836 voti. Alla Repubblica risultati simili. Abbiamo la Democrazia Cristiana col 36,47%, il Partito Comunista col 23,56% e il Partito Socialista più forte col 14,01%. Possiamo vedere la mappa elettorale, mi pare abbastanza palese che sono le solite zone, quelle rosse, praticamente appunto dove c'era il Partito Comunista Italiano o quello socialista, e vediamo intanto una cosa interessante, appunto c'erano le circoscrizioni, c'erano 32 circoscrizioni. E cosa succede? Che praticamente la fine del centrismo viene definita perché appunto avevamo tanti, tanti movimenti, avevamo la Democrazia Cristiana, collocazione centro, ideologia cristianesimo democratico, segretario Aldo Moro, Partito Comunista Italiano, sinistra, comunismo, Palmiro Togliatti, Partito Socialista Italiano, sinistra, socialismo, diverso dal comunismo, Pietro Nenni, Partito Liberale Italiano, centrodestra, liberalismo con Giovanni Malagò di segretario, Partito Socialista Democratico Italiano, centro-sinistra, socialdemocrazia, questo è molto più moderno, e poi l'evoluzione del socialismo diventerà poi appunto la socialdemocrazia, con Giuseppe Sargat. Abbiamo il Movimento Sociale Italiano, destra, neofascismo, Arturo Michelini, Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, destra, monarchismo, Alfredo Covelli, e per finire il Partito Repubblicano Italiano, centro-sinistra, repubblicanesimo, Oronzo Reale. Non è neanche segnato praticamente il partito radicale che esisteva. Tanto salutiamo Coin, salutiamo Clack, salutiamo tutti quelli che si collegano. E andiamo dunque a vedere, dopo queste elezioni, com'è andata e vediamo che al potere ci andrà un certo Giovanni Leone. Non un certo nel senso che era uno che contava poco, anzi, signor Leone era importante. Nato a Napoli il 3 novembre del 1908, morto a Roma il 9 novembre del 2001. Politico, avvocato, giurista e accademico italiano, sesto presidente della Repubblica dal 71 al 78, perciò vedremo anche presidente della Repubblica. Altri ruoli: presidente della Camera dei Deputati dal 55 al 63, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 63 al 63, 68, di 53 al 55, senatore a vita della Repubblica Italiana dal 78 al 2001. Dunque, stavamo dicendo che il signor Giovanni Leone è diventato il presidente del Consiglio e adesso andiamo a vedere in quale maniera è successo. Nel frattempo salutiamo anche Ronny e vediamo come va tutto questo. Allora, il suo mandato come presidente del Consiglio dei Ministri è dal 22 giugno al 5 dicembre del 1963 e si chiama appunto Leone 1, ma sarà l'unico. No, non è l'unico in realtà, arriverà anche dopo, scusatemi, è un governo della DC. E vediamo dunque come si è formato. Come avete visto, e come abbiamo visto, le elezioni hanno visto un incredibile guadagno del Partito Comunista, incredibile ma vero, e i socialisti che hanno guadagnato dei seggi pur perdendo voti. Ed era la crisi del centrismo, come abbiamo visto. Il governo rimase in carica per 166 giorni, 5 mesi, 13 giorni. E vediamo appunto, all'inizio si voleva dare ad Aldo Moro, segretario della DC, l'incarico di formare un nuovo governo. Aldo Moro cercò un accordo con PSD, PRI e PSI per ottenere la maggioranza necessaria a sostenere il suo governo, ma non è andata poi bene. Il PSI respinge la proposta di Pietro Nenni di appoggiare il nuovo governo di Aldo Moro, e quindi Moro rinunciò all'incarico. Il nuovo incarico viene conferito il 19 giugno a Giovanni Leone, allora presidente della Camera, al fine di trovare una soluzione transitoria in attesa che nel PSI maturino le condizioni per una partecipazione organica ad un governo di centrosinistra. Ricevuto l'incarico, il giorno dopo è pronto un governo monocolore DC che, grazie alle estensioni ai praticamente tutti, può giurare il 22 giugno davanti al capo dello Stato. Il 1 luglio Leone presenta il governo alle Camere, riuscendo a ottenere la fiducia sia al Senato, col 5 luglio con 133 voti a favore della sola DC e 110 contrari, mentre non partecipano al voto 76 elettori appartenenti al gruppo misto. Alla Camera si va a favore con 255 contro 225. È stato faticoso. Quindi alla fine si va avanti, ma pochi mesi dopo, in seguito alle risultanze del congresso del PSI di fine ottobre, che autorizza il gruppo dirigente ad avviare le trattative per la formazione di un governo con DC, PSD e PRI, il 5 novembre 63 si dimette il governo. Cioè, ma non per una cosa brutta, per una cosa positiva, per creare un governo alleato di centrosinistra. E il periodo storico delle grandi difficoltà, appunto, di questo partito socialista che non sapeva da che parte stare, se stare al centro, se stare a sinistra. Abbiamo intanto questo governo Leone, affari esteri ministro Attilio Piccioni, interno Mariano Rumor, bilancio Giuseppe Medici, finanze Mario Martinelli, tesoro Emilio Colombo, difesa Giulio Andreotti, nulla di nuovo, pubblica amministrazione Luigi Gui, diamo intanto sanità Angelo Raffaele Iervolino, sono tutti della DC, quindi nulla di strano. Andiamo avanti. Intanto, appunto, abbiamo visto, c'erano state le elezioni e quindi un po' di crisi per la DC, tuttavia la DC aveva la maggior parte del numero di voti, quindi sono stati loro. Infatti 20 maggio Aldo Moro gli ha proposto l'incarico, mentre invece Palmiro Togliatti insiste per il rispetto del responso delle urne che ha spostato l'Italia a sinistra e chiede che il PCI possa entrare nel governo e definisce il centro-sinistra di Moro un pretesto per impedire ai comunisti di governare. No, tecnicamente avevano molti più voti, quindi no, tecnicamente non aveva motivo di dare potere al governo a Palmiro Togliatti e al PCI, quindi no. Mario Scelba definisce la pretesa comunista assurda e poi alla fine non succede nulla. Aldo Moro riceve l'incarico, ma poi non lo fa, come abbiamo visto. Attenzione, momento interessante, 22-24 maggio del 63, Consiglio Atlantico, si riuniscono i ministri dei paesi aderenti alla NATO, l'Italia è presente con una delegazione guidata da Giulio Andreotti, ministro della difesa. Alla vigilia, il monito dell'URSS, inviato ai vari governi che partecipano alla conferenza per un Mediterraneo senza atomiche, sarebbe bello. La riunione approva varie misure per organizzare le forze nucleari del Comando Supremo Alleato, assegnazione dei bombardieri atomici ai britannici e dei sottomarini americani Polaris, istituita la carica di un vicecomandante responsabile delle questioni nucleari, si prospetta la partecipazione allargata di militari dei vari paesi NATO alla pianificazione operativa che si svolge a Omaha nel Nebraska. Nonostante le riserve manifestate da alcuni paesi, Andreotti, a nome del governo italiano, si pronuncia favorevolmente alle proposte. 3 giugno, purtroppo, muore già Papa Giovanni XXIII, uno dei papi sicuramente più rispettati della storia. Da ciò, tanto ringrazio Conte per il bentornato. Intanto, andiamo avanti. Allora, DC, PSD e PRI raggiungono un accordo sul programma di Aldo Moro. Ma andiamo avanti, perché avete già visto cosa è successo. Ovviamente dal PCI, Palmiro Togliatti giudica inammissibile la discriminazione anticomunista posta dalla DC e afferma, rivolto al PSI, che un partito operaio e democratico non può accettare tale impostazione. Giudica scandaloso il ritardo nel dare un governo al paese. La riunione si svolge mentre è in corso il comitato centrale del PSI, che respinge la proposta di Nenni di appoggiare il tentativo di Aldo Moro di formare un governo. Vediamo intanto il nuovo Papa, e ci riguarda, perché comunque il Vaticano aveva un grande ruolo, era Papa Paolo VI, nato come Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nato con Cesio, quindi la zona, sempre Italia, la zona di Brescia, il 26 settembre del 1897, morto a Castel Gandolfo il 6 agosto del 78, quindi Papa Paolo VI. Beatificato nel 2014, fu proclamato santo il 14 ottobre del 2018 da Papa Francesco. E quindi appunto è stato 15 anni al papato, come papa, 15 anni e 46 giorni. Non male, veramente non male, ciò che è riuscito ad avere di successo. E intanto andiamo avanti. E cosa succede? Appunto, il giuramento dei ministri del Capo dello Stato, stiamo dicendo appunto di Giovanni Leone. E poi si va avanti. Nel frattempo, attenzione, sono già violenze, due autocariche di tritolo esplodono a Palermo il 26 giugno, due morti fra i civili e sette fra le forze dell'ordine. Poi si va avanti, la fiducia approvata, come abbiamo già visto. Nel frattempo, vediamo cosa succede. Ecco qua, il 15 luglio, Arnaldo Forlani, vice segretario dell'ADC, a nome dei fanfariani, rende pubblica una lettera inviata da Aldo Moro in cui si dichiara venuta meno la maggioranza congressuale di Napoli. Nei giorni successivi, ulteriori incontri delineano in modo più preciso le richieste della componente alla segreteria, mirate, si dice, a un miglioramento della vita interna del partito, ovviamente. Mi sembra ovvio, la corrente autonomista del PSI si era spaccata e ritrova l'unità in un documento. Quindi comunque il PSI alla fine si sposterà verso il centro gradualmente. Tanto Consiglio nazionale della DC fra fine luglio e inizio agosto, il partito conferma la fiducia alla segreteria e alla politica di centro-sinistra, nonostante il distinguo di Fanfani e la netta opposizione delle correnti di destra. Ovviamente non è proprio il massimo, erano indecisi, come potete capire, che era una situazione di critica, cioè di crisi, quella del DC, perché erano tante correnti e non tutti volevano la stessa cosa. Tanto, comunque, in ogni caso non è un problema. Attenzione, aumentate del 20% le pensioni degli impiegati dello Stato il 6 agosto. Il governo italiano aderisce al patto contro le atomiche. La procedura per la firma sarà stabilita con l'accordo con i paesi atlantici. Poi, intanto si va avanti, ancora a Trento 10 carabinieri sono assolti dall'accusa di lesioni aggravate nei confronti di un gruppo di terroristi altoatesini. Poi vediamo, sempre a settembre, il 9 ottobre, disastro del Vajont, un problema storico che successe in Italia. La sera del 9 ottobre del 63, nel neo bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont, nella omonima valle, quando una frana precipitò dal soprastante pendio del Monte Toc nelle acque del bacino alpino realizzato con l'omonima diga. La conseguente trasformazione dell'acqua contenuta nell'invaso, con effetto di dilavamento nelle sponde del lago, coinvolse prima Erto e Casso, paesini vicini alla riva del lago, dopo la costruzione della diga, mentre il superamento della diga da parte dell'onda provocò l'inondazione e distruzione degli abitati del fondo Valle Veneto, tra cui Longarone, e la morte di 1.917 persone, tra cui 487 bambini con meno di 15 anni. Le cause della tragedia furono ricondotte a progettisti e dirigenti della SADE, ente gestore dell'opera fino alla nazionalizzazione, i quali occultarono la non idoneità dei versanti del bacino, rischio idrogeologico. Insomma, un disastro, un vero disastro, moltissimi morti. Quindi potete capire che è stato un evento veramente tragico. Nel frattempo, il ministro degli esteri Attilio Piccioni, di 27 settembre, interviene all'Assemblea delle Nazioni Unite per riaffermare la volontà dell'Italia di trovare una soluzione alla controversia con l'Austria sulla questione sudtirolese, che non si era ancora risolta. 25-29 ottobre si apre il congresso nazionale del Partito Socialista Italiano. La mozione approvata dalla maggioranza dei delegati autorizza le trattative per la partecipazione dei socialisti al governo. Un terzo dei delegati approva la piattaforma esposta da Tullio Vecchietti contro la collaborazione ad ogni costo proposta da Nenni. Sandro Pertini, e ne parleremo, respinge il ricatto atlantico e anticomunista accettato dalla maggioranza. Insomma, non era appunto, cioè proprio così contrario appunto alla sinistra, Pertini. I risultati dell'assise provocano una forte reazione al PLI. Giovanni Malagodi arriva a ipotizzare le elezioni anticipate e lancia un appello al senso di responsabilità della DC, che al suo interno è frenata dalla richiesta di un chiarimento da parte dei Dorotei prima dell'avvio di qualunque trattativa. i vescovi rilasciano le condanne della Chiesa nei confronti del marxismo ateo nelle stesse ore in cui si annuncia la convocazione di un consiglio dei ministri per le dimissioni dell'esecutivo. 4 novembre Giovanni Leone rassegna le dimissioni del governo perché si andrà a un governo più forte, più solido, più potente e ci saranno ben 3 governi di Aldo Moro di fila. E lo vedremo ancora poi successivamente, non è che Aldo Moro termina lì la sua carriera, anzi è appena l'inizio. E infatti non fa ridere, anzi è una cosa positiva, centro-sinistra organico, quello definito appunto con Aldo Moro. Ci sono infatti DC, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano e Partito Repubblicano Italiano, 4 partiti a fare governo, che secondo me è qualcosa di veramente interessante, specialmente vista l'epoca. Poi andiamo avanti, andiamo con appunto il periodo di Aldo Moro, dal 5 dicembre del 1963 al 25 giugno del 68. Ovviamente oggi non tratteremo tutti questi anni, troppi eventi, iniziamo comunque a occuparci del primo di questi, dal 5 dicembre del 63 al 23 luglio del 64, sarà comunque un periodo lungo. Il 19° esecutivo della Repubblica Italiana, il governo Moro 1 per 231 giorni. Il governo era presieduto da Aldo Moro e formato da esponenti di DC, abbiamo già visto, rassegnò le dimissioni in seguito allo strappo fra la DC e i partiti laici della maggioranza riguardo le sovvenzioni in favore della scuola media privata. Posso anche capirla come cosa. Nel frattempo vediamo. Ecco, la pausa del governo presieduto da Giovanni Leone serve principalmente al Partito Socialista, che si avvicina al congresso di Napoli profondamente lacerato. E alla fine, infatti, viene deciso di andare al governo con la DC. È un colpo basso, ovviamente, per il comunismo che viene escluso. Pensavi facesse ridere perché avevi associato i politici a spazzatura? No, non per quello, più che altro perché... Cioè, tutti questi rimpastoni sono cose abbastanza quasi divertenti che vogliono, pensano di convivere, poi si ricordano di essere partiti diversi e si fanno battaglia, cioè la maggioranza che si lacera a vicenda. E poi dopo a me dà fastidio più che altro perché se un governo si dimette non dovrebbe essere la stessa persona che si è dimessa a comandare. Hai fallito. Moro non è che gli voglio dare di uno che ha fallito in realtà, Moro poveraccio. Ha fatto il possibile, tutto sommato, era anche uno che è riuscito a fare qualcosa che nessuno prima di lui è riuscito a fare, cioè spingere la DC a collaborare con i socialisti in maniera seria, e quindi, però ovviamente c'erano delle idee diverse, perché la DC seguiva un'ottica cristiana, i socialisti erano un po' sul ni, e ovviamente i comunisti erano totalmente contro il potere della Chiesa, erano totalmente contro, ovviamente, essendo proprio di linea stoica, diciamola così. E quindi alla fine viene organizzato un accordo perché appunto si mette d'accordo tutto sommato, quindi in pratica si fa questo governo, c'è la fiducia delle Camere, vediamo com'è. 132 seggi per la DC, 44 per il Partito Socialista, 14 per il Partito Democratico, Social Democratico Italiano, c'è pure il Südtiroler Volkspartei di nuovo, il Partito Repubblicano Italiano e l'Union Valdotain. Ok. Partito in opposizione, Partito Comunista Italiano, con tantissimi seggi, ben 85, liberali, Movimento Sociale Italiano e PDI, Unione Italia e Monarchica. La cosa non divertente, ma quasi, è che appunto avere l'estrema sinistra e l'estrema destra in opposizione rafforza il centro, per ovvie ragioni. Vediamo appunto i ministri. Vediamo, ecco, infatti, agli affari esteri c'è un ministro del PSDI, che è Giuseppe Saragat. Vediamo altri ministri che erano di altri partiti. Abbiamo Ronzo Reale del PRI, Ringrazio e Giustizia, Antonio Giolitti del PSI, del Bilancio, e le Finanze, Roberto Termellone del PSD, poi abbiamo sempre i soliti della DC, e comunque col PSI si piglia il Ministero dei Lavori Pubblici con Giovanni Pieraccini. Secondo me è ideale avere appunto i lavori pubblici a un ministro di sinistra, considerato che appunto è il loro focus. Sanità, Giacomo Mancini del PSI, e vediamo intanto, e Achille Corona, ministro del Turismo e Spettacolo. Comunque, si va avanti. Ovviamente c'era l'appello contro il comunismo pronunciato dal Papa Pio XII nel 49, viene rinnovato, quindi tenere i comunisti lontani dal potere, e si va comunque a novembre a favore di questo governo insieme. Moro riceve l'incarico l'11 novembre, e dichiara che la formula di centro-sinistra del governo non deve ingenerare equivoci sulla necessità di relegare all'opposizione il Partito Comunista. No, non ci sono equivoci, è opposizione, non c'è nessun equivoco in tutto ciò. 11 novembre, l'abbiamo già visto, quindi Moro riesce a sciogliere la riserva soltanto il 4 dicembre. Cavolo, quasi un mese per riuscire. La cerimonia del giuramento avviene il giorno dopo. 5 dicembre, direzione del PC, duro giudizio sul governo Moro appena formato, critica la scelta del PSI e la possibilità di scissione della sua sinistra, considerata un grave danno per il movimento operaio. Ma io penso comunque che è stato Togliatti a provocare questi problemi, perché se lui rimaneva meno stoico, meno provocatorio, magari l'intesa col PSI portava qualcosa, ma alla fine si facevano battaglie per perdersi i voti, e i voti si ripigliava di solito il Partito Comunista. Quindi non è andata proprio bene. 11-12 dicembre, comitato centrale del PSI, Pietro Nenni, nominato vicepresidente del Consiglio, rassegna le dimissioni da segretario. Nella riunione e scontro fra la maggioranza autonomista e la sinistra di Tullio Vecchietti e Lelio Basso, che a nome della corrente chiedono la convocazione di un congresso straordinario e un mutamento nella politica del partito, richieste respinte dalla maggioranza nonostante le perplessità di Riccardo Lombardi. Dopo una contrastata discussione, 6 nuovi membri sono eletti nella direzione. Al termine dei lavori si riunisce la nuova direzione che, con i voti contrari della sinistra, elegge segretario Francesco De Martino. 12 dicembre, con la votazione finale alla Camera, istituita la regione Molise. Ok, il Molise nasce il 12 dicembre. Vedete, non è che il Molise c'è sempre stato, cioè ovviamente geograficamente sì, ma ha un potere, appunto, appoggiato istituzione il 16 maggio del 70, comunque alla fine, quindi neanche ancora nel 63. Poi però definizione quella lì del 70, vedete comunque il Molise, infatti capisco che a volte può provocare confusione, ma esiste, comunque il Molise esiste assolutamente, capoluogo Campobasso, quindi non è una fantasia del web l'esistenza del Molise, come alcuni sostengono, ma è veramente ridicola questa cosa. 12-17 dicembre, presentazione del governo alla Camera. Il 17 dicembre del 63, 25 deputati della sinistra socialista, dopo la dichiarazione di voto espressa da Lelio Basso, escono dall'aula in segno di protesta contro la decisione di maggioranza del PSI di partecipare al governo. La mozione di fiducia è approvata con 350 sì, 233 no, ovviamente i comunisti e le destre, e 4 astenuti. Poi vediamo appunto il voto di fiducia, non partecipano 13 senatori del PSI, comunque alla fine viene approvata la mozione di Gava, Mariotti e Lami Starnuti, salute, è approvata con 175 voti a favore e 111 contrari. E niente, è andata bene, ma comunque ci sono stati questo problema nel PSI che alcuni marciavano contro, nulla di strano. Attenzione, nasce la SIP, Società Idroelettrica Piemontese, società per l'esercizio telefonico. Sì, è la famosa SIP che diventerà poi Telecom e poi diventerà TIM, è sempre quella, ma era statale ai tempi. Comunque sì, è piemontese ovviamente. Per il monopolio della telefonia italiana. Attenzione, 8 gennaio del 64, quindi siamo nel nuovo anno, alle 22.30 una bomba ad alto potenziale è fatta esplodere davanti alla sede nazionale CGIL in corso d'Italia a Roma. Sciopero generale. Che risposta? Poi vediamo intanto. La programmazione economica presieduta dall'economista Pasquale Saraceno presenta il rapporto conclusivo. Si confermano gli indirizzi meridionalistici, gli obiettivi indicati nella nota aggiuntiva presentata dal ministro Ugo La Malfa nel 62. Si afferma la necessità di dotare il paese di servizi sociali moderni, realizzando significative riforme in senso antimonopolistico, che secondo me a livello economico è fondamentale, perché se un'azienda ha il monopolio, ci piazza i prezzi che vuole, lo dico sempre che nelle mie parti c'è il monopolio dell'acqua, dalla mia parte non puoi scegliere cosa fare, ce n'è una sola, ti piazza dei prezzi assurdi, non puoi neanche dibattere, semplicemente ti subisci i prezzi veramente salati di quell'azienda, perché non puoi cambiare, col gas e con la luce si può fare, col gas non si può, dalle mie parti, scusatemi, con l'acqua non si può, ed è un problema perché veramente è il monopolio, e io dico, dove non c'è monopolio c'è scelta, non ti piace un'azienda? Vai da un'altra, non ti piace quella, ne vai da un'altra, ce ne sono solo due, vai da quella meno peggiore per te, semplice. Andiamo avanti. Comitato Centrale del Partito Socialista Democratico Italiano, in seguito agli incarichi di governo assunti Giuseppe Saragat, nominato Ministro degli Esteri Pierluigi Romita, sottosegretario di Stato, si dimettono dal segretario nazionale membro della direzione. Il Comitato Centrale elegge nuovi membri della direzione Bruno Conti e Franco Nicolazzi. La direzione elegge Mario Tanassi, segretario, e Antonio Cariglia, vice segretario. Anticarristi del PSI, quelli più di sinistra, annuncia la fondazione del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Non so quanto durerà, sinceramente, questa cosa. Andiamo a vederlo, dai, siamo qua per vedere anche i partiti. Dal 64 al 72, wow, 8 anni è durato, pensavo molto di meno. Contrario all'interruzione della linea politica frontista nei confronti del Partito Comunista Italiano sul piano diplomatico dell'Unione Sovietica. Ideologia, marxismo, frontismo, socialismo massimalista, socialismo rivoluzionario, leader Tullio Vecchiotti dal 64 al 71, Dario Valori dal 71 al 72. Vediamo la falce martello rossa, non è un simbolo socialista, ma un simbolo comunista, comunque sia, è veramente qualcosa. Poi è confluito in Partito Comunista Italiano, ovviamente, o in Socialista Italiano, o un nuovo PSI-UP, che non so quanto sarà durato, ma lo vedremo quando sarà il momento. E vanno sempre così. Ecco, Ronny dice una cosa intelligente, dove non c'è monopolio si cambia, perché a lungo andare diventa faticoso sopportare. Ovviamente oggi il monopolio viene anche punito in tante cose, Google e Amazon si sono presi delle stangate per essere monopolio nei rispettivi settori tante volte, perché dominavano la concorrenza. Non è neanche colpa loro se fanno le cose bene, ovviamente. Andiamo avanti. Ecco qua, al Cinema Capitol di Torino, un comizio di Tullio Vecchietti finisce in una rissa tra socialisti e le rete nuovo PSI-UP. Insomma, vedete che roba. 24 gennaio, Consiglio nazionale della DC, Aldo Moro ufficializza le dimissioni del segretario del partito e membro della direzione nazionale, ovviamente perché è presidente del Consiglio. Per sua sostituzione sono necessarie 3 giorni di dibattito, con un accordo che lascia fuori solo Centrismo Popolare e Mario Scelba, meno male, ripeto, viene eletto segretario Mariano Rumor. Arnaldo Forlani e Giovanni Battista Scaglia sono i nuovi vice segretari. Randolfo Pacciardi è espulso dal PRI per aver dato voto contrario al governo, non sia mai, Dopo un periodo il gruppo misto confluisce nell'Unione Democratica per la Nuova Repubblica, un movimento anticomunista che si rifà al gollismo francese, quello di De Gaulle, ovviamente, Charles De Gaulle. E andiamo avanti, si discute di politica estera nel Consiglio dei Ministri al 3 febbraio e viene detto dal ministro degli esteri Giuseppe Saragat, riferisce sui colloqui italo-americani avuti a Washington, italo-inglesi a Londra, italo-tedeschi a Roma. Il governo dei ministri approva la relazione ed ha mandato a Saragat di rappresentare al governo francese il punto di vista del governo italiano e gli esiti positivi dei colloqui avuti. Saragat, prima del viaggio a Parigi, riferisce alla commissione esteri. Vediamo sciopero di 24 ore degli impiegati statali, adesione al 90% a ferrovie, telegrafi, telefoni fermi, scuole, tribunali chiusi. Il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, presenta in un'intervista che negli ultimi 2 anni c'è stata una forte impennata dei consumi, superiore alla capacità dello Stato di soddisfarla. Cioè, c'era più richiesta, rendete conto, c'era tanta richiesta. Cioè, qui non è una crisi dell'azienda, è che c'è tanta richiesta e non c'è abbastanza. È un po' come oggi con la famosa crisi delle PlayStation 5, per fare un esempio. Tutti la vogliono e non ce ne hanno abbastanza per venderle. Quindi non è che non le vuole nessuno e che non le vendono. Andiamo avanti. E quindi, appunto, per 23 febbraio, per affrontare gli effetti negativi della congiuntura economica, sono emanati 3 decreti leggi. Aumento delle imposte sulla benzina, ovviamente tutto per cambiare, istituzione di un'imposta speciale sull'acquisto di auto e imbarcazioni da diporto e istituzione della cosiddetta cedolare secca che si fissa al 30% l'imposta sugli utili delle imprese. E ovviamente ci sono un po' di sconti fra DC e PSI, chiaramente erano molto pesanti. Niente, viene aumentato di 60 miliardi i fondi della cassa del Mezzogiorno, cioè del Sud. A seguito dello scandalo e del processo in corso viene inoltre decisa la liquidazione dell'agenzia per il monopolio delle banane. Robe strane, ma ai tempi c'erano già delle robe strane ai tempi. La Camera, con 381 voti a favore e 19 contro, approva la commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Levaillant. Ovviamente mi sembra giusto che tutti volevano la verità su cosa è successo su quel terribile disastro, che probabilmente si poteva evitare con maggiore manutenzione, ma sono le solite cose, ovviamente. Ecco qua, intanto andiamo avanti, ci sono comunque crisi appunto nel Confindustria, ci sono problemi, anche queste tassazioni. dal 1 al 5 marzo Aldo Moro interviene sulla TV sui problemi dell'economia. Il Presidente del Consiglio fa appello alla nazione affinché ognuno faccia la sua parte di sacrifici in modo da evitare inutile guerra fra prezzi e retribuzioni. Palmiro Togliatti, parlando alla direzione nazionale del PCI, sostiene che le incertezze e i contrasti in materia economica finiscono con favorire le tesi delle destre. Giuseppe Saraga ritiene quella del PCI un'opposizione preconcetta. I comunisti vorrebbero contribuire alle innovazioni messe in campo dalla maggioranza, ma senza fare autocritica. Posizione incompatibile come quella del PLI, dei monarchici e dell'MSI, fautori di un liberismo ottocentesco che mira solo l'interesse di pochi privilegiati, ovviamente i monarchici sì. Viene convocato un incontro governi, sindacati e operatori economici. È un bel problema comunque quello. Intanto gli Stati Uniti il 14 marzo accordano un prestito, ripeto prestito, un generoso regalo, di $1 miliardo all'Italia, più altri 225 in oro, da prelevare presso il Fondo Monetario Internazionale. Il prestito negoziato da Guido Carli viene formalmente erogato da un complesso di banche private nazionali. Il ministro del Tesoro Emilio Colombo dichiara che questa iniezione di liquidità sarà utilizzata per combattere la spirale inflazionistica e la conseguente svalutazione della lira. Classiche cose, ovviamente. Togliatti ovviamente diceva che non andava bene, ma siamo alle solite barzellette, i comunisti dicono no, non vogliamo i soldi, perché dobbiamo restituirli? Che poi non è neanche torto, sinceramente. Cioè non è che ti fanno dei grossi regali, puoi tenerli, no, si chiama prestito e viene riportato, deve essere riportato. Però questo fa capire quanto le casse italiane erano veramente vuote per chiedere un prestito del genere di un miliardo più altri 225 miliardi in oro, quindi rendetevi conto. Intanto, ecco, si va avanti, altro aumento del 20% delle tariffe telefoniche il 15 aprile. Questo 1964 sembra molto 2021-2022, con tutti questi aumenti. C'è già Francesco Cossiga, che già si fa sentire, una mozione che ricorda che le regioni non sono un capriccio del governo, ma un'istituzione prevista dalla Costituzione. Giustamente, infatti, le regioni devono essere salde e stabili. Poi appunto sono indiscrezioni, bla bla bla, fra le insomma, polemiche, i giornali che rivelano fatti. E vediamo intanto che 9 giugno, riferendo al Senato sulla situazione economica del Paese, il Presidente del Consiglio Aldo Moro premette che il testo esatto della lettera all'onorevole Colombo non sarà reso noto in quanto documento riservato, sono anche affaracci loro. Giustamente, dice, sono segreti di Stato, rassicura che non c'è alcuna volontà contraria o impedimento all'opera di governo, ma che per sua azione deve ritenersi rigidi criteri di prudenza ed equilibrio. 17 giugno Moro annuncia alla Camera alcuni provvedimenti anticongiunturali, aumento dei tabacchi e della complementare sui redditi superiori ai 12 milioni, aumento della benzina e della tassa sui generi di consumo non alimentari, previsto un'imposta speciale sui beni e generi di lusso. Il governo segue le proposte fatte dal governatore della Banca d'Italia, Guido Carli. Avete capito veramente quanto mancavano i soldi? Ma in situazione veramente drammatica, vi assicuro, ma veramente drammatica, perché per fare queste riforme doveva veramente essere pesante. Vediamo intanto, 24 giugno, il governo mette a punto la manovra di bilancio incontrando partiti e sindacati della maggioranza. Emergono contrasti sulla situazione delle scuole private. Si vuole infatti inserire una voce di spesa che finanzi tali istituti per 149 milioni. 25 giugno, con 228 voti contrari, 221 favorevoli, 56 astensioni, il governo viene battuto sull'istituzione del capitolo 88 del bilancio riguardante i fondi per le scuole private. La sola DC, minata da 10 franchi tiratori, quindi 10 traditori appunto, ha votato a favore, astenuti tutti, contrari, altri monarchici, PLI e MSI. Le opposizioni chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Nel pomeriggio, dopo un veloce consiglio dei ministri, Moro si reca dal Presidente della Repubblica per presentare le dimissioni. Ovviamente non vi preoccupate, è la solita cosa, darà le dimissioni e farà un nuovo governo lui stesso. E vedremo poi la prossima volta il secondo governo Moro, dal 23 luglio del 64 al 24 febbraio del 66. Sarà interessante e vedremo anche, fra l'altro, un cambiamento, perché si passerà da Antonio Segni a Giuseppe Saragat come Presidente della Repubblica. E comunque vedremo cosa succederà. Io vi ringrazio, siamo andati avanti con questa parte 17, la prossima volta andremo ancora avanti. Perciò un saluto e buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao a tutti e grazie per la compagnia e il sostegno.